Eccomi qua con la mia nuova fiammante agenda del 2024 tra le mani in questi primi giorni di gennaio a riflettere e riflettere sul mio rapporto con i buoni propositi. Ora, io non so che rapporto avete voi con i buoni o cattivi propositi, insomma, quel rituale che anno dopo anno ci porta a pensare, a ripensare come vorremmo essere l'anno successivo. Su Instagram qualche giorno fa ho fatto qualche sondaggio e ho chiesto alla mia community che rapporto aveva con i buoni propositi e in realtà le risposte sono state molto diverse tra loro. Buona parte delle persone hanno un moto motivazionale dietro alla scelta dei propri buoni propositi, ma più della metà ha un rapporto controverso, c'è chi proprio li odia e chi fa fatica a trarne beneficio con il passare dei mesi, perché si sa. A gennaio siamo tutti carichi, siamo tutti energici, ci piace proprio il pensare di voltare pagina e ripartire da capo, chiudere la vecchia agenda e aprirne una nuova. Nel mio caso, questo mi dà una carica, un'energia incredibile. Ma oggi vorrei parlare insieme a voi del perché alcuni probabilmente odiano i buoni propositi, i propositi in generale, e di come, soprattutto in ambito genitoriale, ma sapete bene, non solo, quando vi parlo della genitorialità, in qualche modo comunque stiamo cercando di portare avanti anche un'evoluzione personale per riuscire a portare questi buoni propositi davvero in maniera efficace nella nostra vita. Se li vogliamo fare, che siano di motivazione, che ci siano utili e non che ci creino ennesima frustrazione. Quindi oggi partiamo proprio da qua. Cos'è il buon proposito?
Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa. Ascolta il mio podcast.
Beh, bella domanda e la risposta è boh, in verità i buoni propositi non sono degli obiettivi e non sono neanche dei desideri, ma sono qualcosa nel mezzo tra i due, un ibrido nato per mettere pressione a Capodanno, probabilmente. No, dai, sto scherzando. Voglio davvero parlarvi dei propositi in positivo, nonostante la mia relazione con loro sia ancora dubbia e nonostante io sia una di quelle persone che comunque tutti gli anni la sua listarella nell'agenda se la fa. Ma capiamo qual è il mio punto di vista. Perché vi dico che per me il proposito non è né obiettivo né desiderio. L'obiettivo generalmente ha un bersaglio da voler raggiungere ben definito, chiaro. Cioè, se io come obiettivo è correre una maratona, il mio obiettivo è chiaro. Poi certo che io mi devo impegnare giorno dopo giorno ad aumentare i chilometri che riesco a percorrere di corsa attraverso l'allenamento, ma il mio obiettivo è chiaro. E non è neanche un desiderio, perché il desiderio, seppur più vago di un obiettivo, è un sentimento che spinge verso qualcosa o verso qualcuno con molta forza, con grandissima energia. Cioè, c'era una canzone che diceva: "I sogni sono desideri". La ricorderete tutti e ha ragione, è vero, no? I sogni sono desideri e quindi ci muovono in maniera davvero molto profonda, toccando i nostri sentimenti più profondi. E invece i buoni propositi, no. Cioè, non proprio, sì, sono mossi da un determinato sentimento, ma spesso difficile da affrontare, no? Spesso quello che ci fa sentire incapaci, incompetenti, non abbastanza. Quindi partiamo già da qualcosa di brutto, che ci fa star male già di base, no? Il desiderio è di trovare il principe azzurro. Beh, il sentimento che mi muove è già comunque qualcosa di un pochino più brioso, grintoso, rispetto al desiderio che è: voglio essere una persona migliore perché sono una merda in questo momento, quindi vediamo di migliorare. Insomma, il livello è un po' quello. E spesso non ha l'obiettivo così chiaro come quando parliamo di obiettivo. Come dicevamo prima, l'esempio della maratona, in realtà il proposito è: voglio correre un po' meglio. È un po' troppo generale, no? Per riuscire a metterlo in pratica. E dopo, infatti, vi faccio una bella listarella del perché spesso i propositi non funzionano. E comunque, a parte
La difficile definizione della parola proposito, di cui non è che ci interessa molto, a noi piace iniziare sta famosa agenda nuova un po' come modo di ripulirci dagli errori del vecchio anno per iniziarne uno nuovo. E così abbiamo bisogno di iniziare l'anno con i buoni pensieri e buone speranze, oserei dire, per sentirci in grado di partire con il piede giusto. Chi parte il primo dell'anno con una giornata meravigliosa si sente già a cavallo, chi parte il primo giorno dell'anno tra malanni, urla, strilli, già dice buona, ho rovinato l'anno. Non è così, oggi ne parleremo, ma vorrei parlare anche un secondo di chi invece odia i buoni propositi, alle persone alle quali i buoni propositi fanno cacare. E su questo vorrei dirvi una cosa importante, ragazzi: non è obbligatorio farsi la lista dei buoni propositi. Io vi dico sempre che avere un obiettivo è importante. In ambito genitoriale è importante, no, darsi un obiettivo, cioè io devo pensare al genitore che vorrei essere e per arrivarci mi devo dare degli obiettivi ben chiari, ma questo può avvenire in ogni momento dell'anno, non dobbiamo aspettare il 31 dicembre, se no oggi 2 gennaio sarebbe già troppo tardi e mo dobbiamo sprecare un anno di vita per aspettare il conto alla rovescia del 31/12/2024. Il moto di movimento dietro alla scelta se fare o meno i buoni propositi deve essere questa: mi fa stare bene oppure no? Cioè, mi fa stare bene avere 1, 2, 3, quelli che scegliete voi, di idee, di chiamiamoli come vogliamo, non sono obiettivi, non sono desideri, di propositi, di speranze, di quello che volete davanti agli occhi per poter aver chiaro quello che voglio, i punti sui quali io come genitore o come persona voglio migliorare. Se mi fa stare bene, facciamolo. Se non mi fa stare bene, non fatelo solo perché lo fanno gli altri o solo perché tutti dicono che bisognerebbe averli. Lasciate perdere, dobbiamo pensare sempre a questa cosa: abbiamo raggiunto un grado di maturità tale per cui possiamo fare delle scelte in base a quello che vogliamo noi e non per quello che pensano gli altri. E questo vale per tutti gli ambiti della nostra vita. Dovremmo essere liberi di scegliere con chi passare il Natale, di come educare i nostri figli e delle persone che vogliamo essere in tutte le scelte della nostra vita, dalle più banali alle più importanti. Parte di questa maturità che dovremmo riuscire a raggiungere tutti noi è anche questa: non me ne frega niente di fare la lista dei buoni propositi solo perché gli studi di Oxford dicono che è importante farlo, citazione a caso visto che in genere gli articoli di gennaio iniziano così, ma la faccio perché per me, a me serve, altrimenti vi guardate indietro e o ve ne dimenticate completamente. E nel sondaggio che ho fatto su Instagram il 63% dei partecipanti ha risposto che durante l'anno se ne dimentica, oppure ci si guarda dietro e se ne soffre e si vive la frustrazione di non essere riuscito a raggiungere quegli obiettivi. Quindi, se volete farli dopo aver ascoltato questo episodio oggi, bene, sarò molto felice di accompagnarvi in questo percorso, però mi raccomando, ascoltate bene le mie parole in questo momento. Quindi, se per voi la risposta è no, non me ne frega niente, chiudete l'episodio, ciao, ci vediamo settimana prossima. Se invece volete comunque avere un sogno da portare avanti in questo anno, ma da questo anno direi ai prossimi anni, allora io vi vorrei parlare del perché spesso i buoni propositi non funzionano e vorrei sintetizzarvelo in 5 punti. Il primo: perché spesso i buoni propositi non funzionano? Perché spesso sono irrealizzabili. L'esempio classico, il genitore che dice vorrei non urlare mai più. Ragazzi, se nella vostra lista dei propositi c'è la voce vorrei non urlare mai più, cancellatela, perché ve lo dico io, anche se non vi conosco, che non ce la farete mai. Perché è impossibile non urlare, non sarebbe in realtà neanche sano, come diciamo spesso. Non vogliamo mostrare ai nostri figli la perfezione, ma vogliamo mostrare ai nostri figli la vita vera. Quello che vogliamo da Instagram lo dobbiamo portare anche nella nostra vita. E quindi datevi degli obiettivi che per voi sono realizzabili. Vorrei urlare un po' di meno, con meno intensità. Quindi quando mi arrabbio io non riesco a trattenermi, ma
ma magari non devo dire, non lo so, ad esempio delle cose troppo brutte ai miei bambini. Facciamoci anche un esame di coscienza, no? Quando facciamo i buoni propositi, magari quando mi arrabbio faccio così fatica a gestire le mie emozioni che dico delle cose cattive, oggettivamente cattive. Ecco, iniziamo a pensare, quando mi arrabbio vorrei gestire meglio la mia rabbia, non per evitare di urlare, perché magari in questo momento non ce la faccio, ma per urlare meglio. Secondo errore che spesso facciamo, e mi ci metto dentro anch'io, sono poco tangibili, no, i nostri propositi. Nella box domande, quando ho chiesto cosa hai scritto nella tua lista, sono stata inondata da risposte del tipo: vorrei essere la versione migliore di me stessa. Bellissimo, wow, ma che cavolo vuol dire? Cosa vuol dire essere la versione migliore di se stessi nella pratica? Cioè, filosofeggiando so bene cosa vuol dire. Voglio rimanere me stessa, non voglio cambiare me stesso, non voglio diventare qualcuno che non sono, voglio solo migliorare determinati ambiti della mia vita. Bellissimo, ma come fai alla fine dell'anno a dire sono diventata la migliore versione di me stessa? Al 100% la risposta è no, perché non abbiamo neanche noi chiaro quello che vogliamo da noi stessi, e quindi anche in questo caso cerchiamo la tangibilità, proprio come quando diamo una regola a un bambino, la tangibilità nei nostri desideri, nei nostri propositi e in questo caso direi nei nostri obiettivi. Quello che noi dovremmo cercare di pensare è: qual è il mio grande punto debole? Ad esempio, ho poca pazienza. Ok, allora dovrei cercare di lavorare un po' sulla mia pazienza. Cosa posso fare per migliorare la pazienza? Anche qui tanti dicono, mi hanno scritto, vorrei imparare a contare fino a 10. Ok, questa è una delle strategie più, possiamo dirlo, banali quando parliamo di alimentare la pazienza e diminuire la rabbia. Ma provate a pensare in maniera un pochino più profonda. Cos'è che ti fa così tanto arrabbiare? Mi arrabbio tanto quando arrivo in ritardo. Cosa posso fare allora per prepararmi in anticipo? Questi sono obiettivi tangibili, non essere la migliore versione di se stessi, bellissimo, teniamocelo per, non lo so, i disegni artistici nel nostro quaderno creativo o nel nostro journaling. Nel quaderno del journaling possiamo scriverci 10 pagine in cui elenchiamo i modi per diventare la versione migliore di noi stessi, ma dobbiamo scavare, dobbiamo approfondire, in quella listarella dei buoni propositi mettiamo qualcosa di più praticabile, ok? Terzo punto, scarsa motivazione. Anche qui tanti genitori mi hanno scritto: vorrei essere una mamma migliore, vorrei essere un genitore migliore, un papà migliore. Ok, ma anche qui cosa prima di tutto vorresti migliorare? E ci leghiamo un pochino al punto 2, no? In modo tangibile cosa vorrei migliorare in me, ma anche qui che motivazione mi porta a voler essere una madre migliore o a credere di dover essere una madre migliore. E qui sentiamo il tema andare a approfondirsi, i ragionamenti a farsi più complessi. Tu senti di dover essere un genitore migliore perché davvero senti di star perdendo la retta via? O ti senti di dover migliorare perché gli altri si aspettano qualcosa di diverso da te? O perché tu ti aspetti qualcosa da te stesso diverso rispetto a quello che ti saresti immaginato per i tuoi figli? O ancora vuoi cercare di migliorare perché magari non riesci a accettare il figlio reale e sei ancora incollato al figlio ideale? Se fosse così, episodio numero 2 del podcast e passa la paura, eh? E quindi, perché ti senti di dover migliorare quella parte della tua vita? Cerca sempre la motivazione più forte per te. Io nella mia lista dei buoni propositi ho messo la casellina del cercare di praticare yoga il più possibile. Idealmente bisognerebbe praticarlo tutti i giorni, io in questo momento non mi vorrei dare un proposito irrealizzabile, quindi io mi sono segnata almeno 3 volte a settimana. Perché lo voglio fare? Perché è figo farlo? Perché su Instagram sono inondata da gente che fa yoga e fa contorsionismo? No, io lo voglio fare perché mi rendo conto che quando lo faccio sto meglio, sono più calma, sono più tranquilla, ho meno mal di testa, non è una sponsorizzata verso la scuola di yoga, giuro, ma volevo condividere con voi questo mio pensiero. E quindi qual è la motivazione più profonda per scrivere quella cosa nella tua unica lista dei buoni propositi? La motivazione deve essere tua, profonda, e non mossa dai desideri o dalle aspettative degli altri. Quarto errore, non ci rispecchiamo veramente. E quindi anche qui, legato un po' al terzo punto, l'esempio più classico, mi avete inondata da desideri del tipo voglio dimagrire. Ora, da un lato mi è salita un po' la tristezza, no? Nel senso che io sono sicura che sulle 100 persone che mi hanno scritto dimagrire, quelle che magari sentono davvero il bisogno di dimagrire per una questione di salute, siano gran poche. E quindi anche qui so che quando si parla di dimagrire si tocca sempre un tema molto scottante, ma io lo tocco perché? Perché se voi sentite il desiderio di dimagrire, lo fate davvero per voi, per la vostra salute, per il vostro benessere interiore e magari anche esteriore, o perché gli altri si aspettano questo da voi? E ancora, se legato al dimagrire c'è il vorrei allenarmi tutti i giorni, ma allenarci ci fa cagare, perché per noi allenarci è buttare via tempo. Capite bene che forse andrete in palestra i primi 6 giorni di gennaio e poi l'abbonamento lo butterete via, perché è qualcosa lontano da voi. E quindi se voi avete una forte motivazione, legandoci al punto numero 3, che può essere sì anche il voglio dimagrire, anche se con la genitorialità non c'entra nulla, ma un esempio molto forte, dobbiamo rispecchiare il modo in cui cerchiamo di raggiungere quell'obiettivo. E quindi, ad esempio, un buon proposito potrebbe essere il cercare uno sport che ci piace, cercare un allenamento che ci piace, oppure cercare compagnia per andare a camminare. Capite bene che così facendo riusciamo a dare grande tangibilità, motivazione, realizzabilità a quello che diventa il nostro proposito, perché siamo concreti, reali, conoscendoci, conoscendo i nostri limiti. Ma sapete quanta gente si iscrive in palestra il 2 gennaio e se mi state ascoltando in macchina mentre state andando in palestra aspettate un attimo e poi dopo una settimana non ci va più? Ma perché? Perché non fa per lui? Perché non c'è motivazione? Perché non era il desiderio reale? E infine un altro degli errori più grandi è che il fatto che a volte i propositi sono troppo difficili da mettere in pratica. Ricordiamoci bene che quello che è difficile per me potrebbe essere facilissimo per un'altra persona e quello che è facilissimo per me potrebbe essere difficilissimo per te. Questo perché siamo tutti diversi ed è per questo che noi non dovremmo cercare di copiare i propositi degli altri. Diamoci degli obiettivi non troppo difficili per noi, perché anche qui, se il nostro desiderio è allenarci per 2 ore al giorno tutti i giorni, sappiamo che è troppo difficile per noi e quindi dovremmo cercare di darci, tornando al punto numero 1, obiettivi realizzabili e quindi non troppo complessi e troppo difficili per la nostra genitorialità. Spesso in questo punto quando incappiamo quando pensiamo al tempo per la coppia. Sapete che io parlo molto spesso di quanto sia importante trovarsi del tempo senza i bambini, perché le coppie scoppiano se non trovano tempo per sé. Ma anche qui tante volte ci si dà subito come obiettivo, e nell'ultimo articolo del mio blog l'ho proprio scritto, il passare 3 giorni al mare col marito senza figli. Ma prima di arrivare a quello dobbiamo costruire una rete di supporto, dobbiamo creare delle abitudini nei nostri figli, dobbiamo allenare noi stessi e iniziare con una cena fuori, con un aperitivo fuori, con una merenda fuori. Magari il passare 3 giorni arriverà tra 3 anni. Dobbiamo renderci conto dell'età dei nostri figli. Con i figli piccoli è davvero tanto difficile riuscire a fare questo e dipende tantissimo dagli aiuti che si hanno dietro. I personaggi famosi con 50 tate ce la fanno molto più facilmente di noi ed è per questo, no? Che dicevamo che dipende dalla singola situazione di ognuno, no? Per Beckham sarà facile andare, per noi molto più complesso, ok? Non impossibile, non è irrealizzabile in questo caso, ma è più difficile, serve più tempo, più studio, più lavoro, economicamente bisogna investire dei soldi, no? Per una babysitter, per il viaggio in sé, eccetera. Quindi anche qua, se uno dei vostri obiettivi, come ho letto, è quello di riscoprirvi come coppia, partite da poco, partite con, non lo so, al posto che guardare un film o guardare il cellulare quando i bimbi sono a letto, giocate, fate un gioco in scatola. Lì potete parlare, lì potete confrontarvi, lì non siete passivi di fronte a uno schermo, ma siete attivi all'interno della coppia. E quindi questi sono per me alcuni dei valori importanti quando scrivo i miei buoni propositi. In realtà questo ragionamento lo sto facendo da un paio di anni. Se vado a rileggere i propositi di 3 anni fa, 4 anni fa, ho fatto tanti, tanti errori che mi hanno causato davvero tanta frustrazione ed è per questo che oggi volevo guidarvi un po' in quello che ho imparato in questi anni. Concludo rispondendo a questa domanda. È poi così sbagliato abbandonare un buon proposito quando ormai è stato scritto, segnato sulle pietre miliari del nostro futuro? Allora, ognuno di noi dovrebbe fare quello che può. E quindi, se noi ci poniamo un obiettivo da raggiungere, ma in quel momento non è l'obiettivo adatto, o non siamo noi in questo momento pronti per realizzarlo, ovviamente non riusciremo a realizzarlo. E in quel momento, al posto di andare in frustrazione, al posto di sentirci falliti, al posto di pensare, ecco, non riuscirò mai a migliorare la mia genitorialità, non riuscirò mai ad essere un genitore migliore, quello che noi possiamo pensare di fare è dire, in questo momento non sono pronta o pronto per riuscire a realizzarlo, per una serie di motivi che possono dipendere da me, possono non dipendere da me, perché al mondo, ragazzi, succedono delle cose che noi non possiamo controllare. Io mi posso dare come obiettivo correre una maratona, ma se mi rompo una gamba e devo stare fermo 4 mesi, non lo posso fare. E io quella gamba non è che me la sono rotta apposta, no? Quindi non tutto dipende da noi, e questo è importante ricordarcelo. Se è andato male qualcosa, va bene, non importa, noi in quest'anno abbiamo costruito le basi e poi piano piano dall'anno prossimo non partiremo più da zero, partiremo a +2, anche se il nostro obiettivo è +10, e piano piano, anno dopo anno, continueremo sempre a migliorarci di più. E quindi il buon proposito che auguro a tutti voi è di non vedere i buoni propositi andati in fumo come fallimenti, ma come primi mattoncini per tutti i propositi futuri. Io vi auguro di riuscire a scrivere questa lista in maniera più consapevole. Se la volete condividere con me, ovviamente la leggo volentieri e prendo anche spunti di riflessione da voi. Io vi ricordo di lasciare una recensione a 5 stelline su questo podcast se vi piace, per iniziare l'anno nuovo con tanta energia positiva anche per me. I modi per supportarmi, sapete, sono anche la condivisione di articoli del blog, le stelline, le recensioni del libro, del podcast, eccetera. Oggi iniziamo l'anno scroccandovi qualcosa, ma va bene così. E vi ringrazio tantissimo per essere qui in questo nuovo anno e iniziare un nuovo anno di percorsi genitoriali insieme. Un abbraccio e buon anno!